che è Stefano Fiore. Buon pomeriggio Stefano,
ciao, ben trovato.
Ciao, ciao Stefano.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, visto che abbiamo introdotto un po' l'argomento campo, prima discutevamo, no, su come Sarri può impostare la fase offensiva della Lazio, e a oggi l'idea sarebbe Felipe Anderson e Correa come esterni con Immobile al centro. Ecco, ti convince questa soluzione offensiva con due giocatori che comunque uno si deve rilanciare, Felipe Anderson, perché Felipe Anderson che è andato via dalla Lazio valeva un sacco di soldi, è andato poi al West Ham, l'hanno pagato, strapagato, e comunque era in rampa di lancio. Oggi torna un Felipe Anderson che è un po' un punto di domanda, ma allo stesso tempo poi Correa tornerebbe all'antico a fare un ruolo, ammesso che naturalmente resti quello di esterno d'attacco, mentre con Inzaghi ha sempre giocato come seconda punta. Però ecco, sulla carta questo tridente ti intriga?
Beh, sulla carta assolutamente sì. Insomma, il potenziale è enorme, perché insomma Correa l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione insieme comunque a Immobile, che se le diamo insomma un po' l'europeo così è un terminale offensivo che garantisce gol in grande quantità, insomma. E Felipe Anderson, insomma, se torna ai suoi livelli, ovviamente è un giocatore molto molto forte, quindi diciamo che sulla carta potenzialmente sì. C'è da vedere un po' come metterli insieme, ossia soprattutto il ruolo degli esterni. Sarri insomma predilige un certo tipo di lavoro che per caratteristiche insomma prevede anche qualche sacrificio, quindi bisogna anche capire la volontà, ecco, dei giocatori, soprattutto di Correa, che insomma sembrava o sembra essere uno che potrebbe partire, che tipo di approccio avrà con la testa, perché sappiamo che quanto sia importante sentirsi parte di un progetto. Sarri ha sempre fatto giocare molto bene le squadre da un punto di vista offensivo, e quindi il terminale offensivo, in questo caso Immobile, potrebbe assolutamente giovarsi di questa cosa. È chiaro che rispetto a Simone Inzaghi dovrà muoversi totalmente diverso, perché la prima punta di Sarri è nel suo scacchiere una pedina molto molto importante.
Stefano, a proposito di Lazio, e pensando anche a quella che poi è stata la tua esperienza in tante piazze con tanti allenatori diversi, quanto conterà anche, in un certo senso, anche l'abnegazione dei calciatori nel seguire il modo di lavorare e di intendere calcio di Sarri, nella riuscita poi di questo matrimonio che si crea ovviamente con tante aspettative, forse anche con auspici, diciamo così, diversi rispetto al Sarri allenatore della Juventus, poi sulla capacità davvero per l'allenatore di lasciare un segno, di imprimere il proprio marchio anche nella testa dei giocatori?
Ma guarda, è fondamentale per tutti gli allenatori avere i giocatori calati e mentalizzati per fare un certo tipo di lavoro. Sarri ha dalla sua il fatto che esprimendo un certo tipo di gioco, quindi molto propositivo, tante occasioni da gol, grande possesso di palla, alla ricerca sempre di governare il gioco, questo ovviamente a livello mentale può essere molto aggregante, e quindi nel momento in cui trova ampia disponibilità da parte dei giocatori, questo diventa assolutamente un fattore. È chiaro che ci vorrà un po' di tempo, perché oltre ai nuovi arrivi, insomma, c'è un modo di giocare abbastanza radicato nei giocatori della Lazio, quindi un modulo, non che non si giocasse bene, attenzione, però che magari la filosofia era un po' diversa. Tante volte la Lazio, o il più delle volte la Lazio di Simone Inzaghi, insomma, aspettava l'avversario, aveva bisogno di campo per scatenarsi, soprattutto Immobile, no? Bravissimo ad attaccare gli spazi. Con Sarri, ecco perché dicevo prima, bisognerà capire come si muoverà soprattutto la prima punta, perché spesso le sue squadre insomma giocano nella metà campo da avversaria, quindi ci sarà sicuramente da da lavorare su, su, su aspetti nuovi, ecco, però Sarri dovunque è andato, insomma, dall'Empoli in avanti è stato assolutamente un allenatore che ha fatto giocare molto bene le sue squadre e che soprattutto è entrato in grande empatia con i giocatori, quindi penso che ci riuscirà anche alla Lazio, ci vorrà un po' di tempo.
E su Luis Alberto invece cosa pensi tatticamente, come verrà collocato, al di là del fatto che insomma c'è stato questo problema, poi l'hanno chiarito, dove potrebbe giocare, ecco, nella Lazio di Sarri, cioè quale potrebbe essere la sua collocazione naturale?
Ma guarda, un giocatore con le caratteristiche di Luis Alberto sicuramente può giocare un po' dappertutto, perché sa fare, secondo me, tutto. O potenzialmente saprebbe far tutto, perché ha grande senso della posizione, ha visione di gioco, ha tempi di gioco, quindi qualcuno l'ha ipotizzato anche davanti la difesa. Io credo che per fare, ecco, il metodista, diciamo, alla Giorginio, come vuole Sarri, ci vuole un po' più di tempo e forse Luis Alberto in quel ruolo lì potrebbe, ecco, pagare un po'. Io credo che nel suo scacchiere lavorerà molto sull'interno, ecco, l'interno di centrocampo, l'interno, uno dei due interni del centrocampo a tre, perché credo che lì, un po' come è stato in passato con Hamsik, insomma, con quelle con qualche caratteristica diversa, perché Hamsik magari era più incursore, Luis Alberto più rifinitore, però credo che lavorerà maggiormente in quella posizione, fermo restando, ripeto, che poi all'occorrenza Luis Alberto può fare anche il regista piuttosto che anche l'esterno d'attacco.
Stefano, senza De Paul e Musso, quanti rischi in più a tuo avviso correrà l'Udinese nella corsa salvezza quest'anno? Vero che ci sono delle neopromosse che sembrano per motivi diversi comunque, diciamo, in difficoltà, però è anche vero che l'Udinese, che è una squadra che bene o male negli ultimi anni ha sempre fatto affidamento su queste due pedine, adesso si ritrova di fatto senza punti di riferimento, con tanti soldi, ed è tra le poche per il mercato in uscita, ma anche senza certezze.
Beh, oddio, qualche certezza credo che l'abbia mantenuta, nel senso che insomma, la solidità del girone di ritorno dell'Udinese, insomma, la compattezza difensiva, credo che in questo momento sia l'unica certezza che l'Udinese ha e sulla quale probabilmente Gotti proverà ovviamente a costruire il suo campionato. Detto questo, ha perso probabilmente i due suoi migliori giocatori e soprattutto, insomma, De Paul era la chiave del gioco offensivo, perché dietro questa solidità difensiva poi ovviamente c'era l'estro, l'inventiva di De Paul che accendeva ovviamente la squadra. Credo che in quel settore o a grandi linee un giocatore con quelle caratteristiche l'Udinese debba andarlo a ricercare, perché come dicevi tu è vero che ci sono le neopromosse, ma poi abbiamo visto anche l'anno scorso, basta qualche infortunio, un periodo un po' così così e poi ti ritrovi a fare un campionato di lotta, no? E l'Udinese magari, ecco, come storia, come blasone, insomma, se riesce a fare quel qualcosina in più, insomma, credo che sia doveroso.
Stefano, ti porto anche a una squadra dove tu hai giocato e che ha cambiato completamente volto, non solo proprietà, ma insomma, ha preso Buffon in porta, è arrivato Maresca come allenatore, sto parlando ovviamente del Parma, e ti chiedo quanto secondo te potrà fare Buffon, che è un ritorno alle origini, no? Da dove tutto è iniziato, e Maresca, che è reduce da una grande esperienza all'Under 23 del Manchester City, dove è stato riempito di elogi anche da Pep Guardiola.
Beh, sì, sono due profili diversi che però poi convergono assolutamente. Da una parte c'è tutta l'esperienza infinita che Gigi ha fatto nella sua carriera e che quindi sarà, diciamo, l'uomo, indubbiamente, l'uomo guida, l'uomo spogliatoio, l'uomo che ha ancora ambizione di dire qualcosa nel mondo del calcio, e dall'altra la freschezza di Maresca, che ovviamente con le sue idee, col suo magari con la sua voglia, ecco, di cominciare a fare questo lavoro, di stupire, di dare continuità a quello che ha cominciato a fare in Inghilterra, credo che siano, ecco, due presupposti importanti per una squadra importante del nostro calcio, che indubbiamente parte con i favori del pronostico, perché oltre a essere una retrocessa, insomma, ha anche una squadra che per la B in questo momento credo che sia un lusso. Non sarà facile, perché poi i campionati vanno assolutamente giocati e vinti, però è un progetto che secondo me nasce molto bene.
Stefano, ripensando a quando eri compagno di squadra di Enrico Chiesa, che era, diciamo, all'epoca un pochino più grandicello rispetto al figlio Federico, vedi già adesso un figlio in grado di superare il padre a livello di rendimento in campo? Magari anche parametrandoli rispetto all'età che ha dimostrato, diciamo, non essere affatto una diminuzio Chiesa, sia nell'anno alla Juventus che all'Europeo, o vedi ancora degli aspetti su cui Federico deve migliorare, diciamo, per raggiungere i livelli del padre?
Oddio, allora, diciamo che ovviamente ancora c'è da lavorare, pensare in questo momento, anche se ha fatto già grandi cose Federico, credo che, insomma, per eguagliare o quantomeno per fare la carriera che ha fatto il papà, ancora debba assolutamente migliorare in qualcosa. E, è chiaro che è a buon punto, diciamo, non che rispetto al papà, ha già bruciato le tappe, sta crescendo in fretta, gioca in una squadra che ovviamente lo aiuterà. Lo aiuterà nella sua crescita, perché sarà facile che continui a vincere, perché quando giochi nella Juve, insomma, se non è un anno, probabilmente è l'anno dopo, continui a vincere, quindi continui a giocare un certo tipo di competizioni, quindi tutte queste cose ovviamente arricchiranno in fretta il percorso di Federico, ecco. Però c'è da dire anche che lui gioca in un calcio diverso. Il papà giocava in un calcio molto più complesso, e credo che, ripeto, le cose che ha fatto Enrico sono straordinarie, però Federico è sulla buona strada. Poi è bene che abbia il papà come riferimento, perché più riferimenti alti si hanno e più si migliora.
Stefano, invece voglio portarti su un altro giocatore in orbita Juventus, che è Locatelli, e ti chiedo, secondo te lui è e rimarrà una mezzala, o potrebbe anche avere un'evoluzione da regista? Perché comunque le caratteristiche sono sicuramente oggi di una mezzala di inserimento, perché comunque gli abbiamo visto fare anche delle belle cose all'Europeo, l'ha dimostrato anche nell'ultima stagione al Sassuolo, però secondo me c'è anche l'orologio del regista dentro di lui che batte, no? Nel senso che secondo me lui potrebbe anche sviluppare questa caratteristica.
Sì, sì, ma diciamo che Locatelli è un centrocampista, insomma, abbastanza moderno, ossia sa fare anche lui un po' tutto. È chiaro che poi ogni giocatore, a parer mio, deve avere la possibilità comunque di giocare dove si esprime al meglio, e credo che le potenzialità che ha lui, oltre al tiro, al gol, agli inserimenti, anche la rifinitura, quindi da mezzala, secondo me, riesce a conciliare un po' meglio tutte queste caratteristiche. Il metodista rimane assolutamente un regista arretrato, comunque un ruolo che lui può fare, ma che secondo me ne limita un po'
il rendimento,
le qualità. Sì.
Stefano, invece, a proposito di un'altra piazza che ben conosci, la Fiorentina quest'anno ha sostanzialmente, in un certo senso, sia da un punto di vista evidentemente di panchina, con la burrascosa estate che ha visto prima protagonista Gattuso e adesso anche sul campo Vincenzo Italiano, poi con la rottura da un punto di vista dirigenziale con Giancarlo Antognoni, con l'innesto sempre da un punto di vista dirigenziale di Burdisso, in un certo senso ho costruito una sorta di anno zero per quello che è però il terzo anno di Rocco Commisso alla Fiorentina. È chiaro che, insomma, rispetto anche a pochi anni fa, sono ormai troppe le stagioni in cui la Fiorentina non riesce neanche a stare nella parte sinistra della classifica. È un aspetto che a tuo avviso rischia di essere protagonista anche in questa stagione, perché vedi una squadra bene o male che rischia di essere troppo simile a quella precedente, o sei più fiducioso che questo possa davvero essere un'interruzione con il passato?
No, beh, allora i presupposti per essere più fiduciosi ci sono. Io guardo soprattutto l'aspetto tecnico. Italiano mi pare, insomma, essere un profilo assolutamente interessante, ha fatto vedere delle ottime cose, e Firenze secondo me può essere veramente il suo, ecco, trampolino definitivo. Uh-huh. Quindi avrà grande voglia, determinazione, è uno che mi piace come mentalità, quindi da questo punto di vista sono abbastanza positivo, ecco, le sensazioni sono assolutamente positive. E è chiaro che poi c'è anche tutto il resto. Da un punto di vista dirigenziale è bene che la Fiorentina trovi una sua linea guida, una sua identità, perché poi sappiamo che spesso, non sempre, ma spesso quando le cose vanno bene fuori e ci sono unità di intenti e comunque andare su dove si vuole arrivare, poi insomma i risultati magari non immediatamente ma poi arrivano. Quindi credo che ci deve essere, o si è creduto che questa rivoluzione fosse necessaria. Adesso però, insomma, ci vuole anche il tempo, no? Sia per i dirigenti che per l'allenatore. Insomma, speriamo che, ecco, adesso fatte le dovute scelte, si vada avanti per un po' e si lasci lavorare chi deve lavorare in maniera serena e tranquilla.
Stefano, un'ultima considerazione ancora sulla Fiorentina da parte mia. Chiaramente oggi sembra tutto azzardato, però ti chiedo, Vlahovic può diventare un giocatore alla Luca Toni? Cioè può diventare un centravanti con quei numeri?
Beh, sì, sì. È chiaro che il paragone anche in questo caso è sempre azzardato e forse anche un po' scomodo, perché Luca a Firenze ovviamente ha fatto storia, però da un punto di vista tecnico non me ne voglia Luca, forse Vlahovic ha anche qualcosina in più, perché insomma è un giocatore anche molto bravo fuori dall'area. Ecco, Luca era devastante negli ultimi 16 metri, era veramente un cecchino incredibile. Vlahovic, secondo a parer mio, è uno che sa gestire il pallone anche fuori, è molto giovane, ecco, rispetto a Luca, insomma, ha lasciato intravedere l'anno scorso, insomma, di poter fare delle cose importanti anche in un'età diversa dalla sua, quindi è sulla buona strada. È chiaro che anche lì ci vuole un certo tipo di squadra che giochi secondo le sue caratteristiche, però sul valore di Vlahovic, insomma, credo che siano pochi dubbi.
Stefano, nel salutarti, due battute anche sulla nazionale, su due aspetti. La prima, ovviamente, è giusto essere galvanizzati dalla vittoria dell'Europeo, dal tipo di gioco che è riuscito a mettere sul piatto la nazionale. Ti chiedo però, 2 anni e mezzo, 3 anni fa, c'era la ferita della non qualificazione al mondiale. Adesso festeggiamo un europeo. Sono di fatto i due estremi di quale realtà, di quale livello del nostro movimento. Perché pensare che ci possa essere una linea comune su due risultati così lontani, insomma, è un po' complicata, no, da trovare.
No, direi anche che probabilmente non esiste.
Non esiste, certo.
E questo sfugge ovviamente a qualsiasi commento, no? Perché il calcio è bello, perché si fanno dei pronostici, tante volte ovviamente ci si prende, ma tante volte il calcio è bello perché ti sorprende, ripeto, penso di non essere stato il solo che si augurava che l'Italia potesse fare bella figura, ma insomma vincerlo credo che no, era altamente improbabile, eppure l'abbiamo vinto e l'abbiamo vinto con merito, quindi questo vuol dire che alla fine probabilmente non eravamo così tanto più scarsi, ma è anche vero che poi una serie di circostanze, no, fanno sì che tutto ti gira per il verso giusto. Ci sono ovviamente delle componenti anche abbastanza casuali, di fortuna. Certo è che insomma la chiave è stata lo spirito che Mancini è riuscito a trasmettere alla squadra, la fiducia che ha messo nella testa dei giocatori, che proprio dalle macerie insomma della non qualificazione ai mondiali poi hanno trovato, probabilmente anche si sono anche un po' liberati, no? Si sono scaricati di responsabilità, e alla fine quando si gioca con la testa libera e poi si ha anche qualità come c'ha l'Italia, alla fine poi si riescono a fare anche delle imprese.
E l'ultima, Stefano, visto che oggi la Treccani ha inserito come neologismo la parola tiragiro, quella di appunto di Insigne, vorrei chiederti se quando hai visto il gol di Insigne contro il Belgio hai un po' rivisto te stesso contro il Belgio nel 2000, perché sono gol, diciamo, soprattutto come finalizzazione molto simili.
Sì, diciamo che come finalizzazione sì, la costruzione è un po' diversa, perché io cambiai la palla con Simone, sì, con Pippo Inzaghi, e mentre lui ha probabilmente forse è stato anche più bravo, perché praticamente se l'è costruito da solo e poi l'ha anche concluso, ecco, però è stato sicuramente simpatico, magari, ecco, nell'immediatezza devo dire la verità, no, non ci ho fatto caso, perché comunque ero preso vedendo la partita ovviamente dalla bellezza del suo gol. Poi dopo, quando qualcuno insomma ha fatto qualche associazione, in effetti hanno qualche similitudine.
E poi comunque, ecco, Stefano, non è da tutti ricevere un assist da Filippo Inzaghi.
Sì, beh, soprattutto quello, diciamo che il mio vale un po' di più.
Esatto,
vale
un po'. È un pochino più raro, diciamo, come sì, costruzione.
Soprattutto per quello, esatto.